Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Cuore debole di Enoch Marrella, da un racconto di Fyodor Dostoevskij con Enoch Marrella ed Edoardo Ripani, musica di Angela Bruni, regia e drammaturgia di Enoch Marrella.
Vassia, smettila di fare il furbo.
Arcadi, che fai? Non stavi dormendo?
No, mi pare che non stavo dormendo, no.
Beh, buonasera, allora, buonasera, fratello, buonasera,
Vassia,
Arcadi.
Che
tu non sai ciò che sto per dirti.
No,
io sto per dirti
so.
Una cosa davvero importante.
Davvero? Aspetta, allora, vieni un po' qua.
Arcadi,
basta,
che
sei
fai?
Proprio un
dai,
merlo,
smetti,
ti sei buttato lo solo nelle mie mani.
Frac.
A cosa ti serve il frac? Dove sei stato oggi? Dov'è che hai pranzato?
Di questo appunto ti volevo parlare.
Ma dai, parla
tu
allora,
prima lasciami.
Tu prima parla,
ma
merlo.
Ma non capisci che è impossibile così? Ci sono certi
argomenti,
ma che se ne parli in un modo come questo viene fuori una cosa ridicola.
E tu così me ne devi parlare, proprio in modo che mi venga da ridere, altrimenti che amico saresti?
Non è una cosa da ridere, è una cosa importante.
Ah sì? Allora non la voglio sentire.
Beh, io mi sono fidanzato.
Ah, ti sei fidanzato? E con chi ti sei fidanzato? Parla, merlo. Ninna nanna. Ninna, ho questo vassuccio, a chi lo do? Lo darò alla sua fidanzata. E adesso fascerò il mio fidanzato. E adesso fa... Vassia, Vassia, non ti sei offeso? E dai, è Capodanno.
Ma quando mai mi offendo con qualcuno? Io è solo che mi hai dato un dispiacere.
Che dispiacere?
Mi capisci? Venivo da te come da un amico, col cuore pieno di felicità.
Vassia,
e tu mi salti
che
in quel modo,
cosa c'è di tanto importante?
La mia dignità. Io prendo moglie. Ecco che cosa c'è.
Vassia, ma dici sul serio? Oh mio Dio, tu fai così con la testa, ti luccicano gli occhi, questo non è uno scherzo, allora! Ma se tu me lo avessi detto subito, io non avrei fatto così!
Ma no, ma non fa niente, davvero, è solo che non sono riuscito a raccontartelo come volevo, tu sai
mio,
che per
ma com'è
così
possibile che tu prendi moglie? Voglio
mi...
dire, com'è che non ne sapevo niente?
Mi è costato tenertelo nascosto, ma ero innamorato, capisci? Credevo che la cosa non avrebbe funzionato.
Sì, sì, va bene, ma com'è andata la cosa? Chi è lei?
È una delle Artemie.
E come si chiama?
Lisanka.
Dai, su, racconta!
Non so nemmeno da dove cominciare. Beh, lei era fidanzata una volta e io lo conoscevo, lui, un tipaccio, ma poi all'improvviso lui lo spediscono da qualche altra parte e non si sa dove e per un anno intero non le scrive affatto. Poi di colpo torna a casa già sposato e da loro non mette nemmeno piede, una cosa brutale, nessuno che intervenisse per loro e piangeva, piangeva, piangeva la poverina, sicché io inizio a consolarla e andavo sempre da lei e così io mi innamorai, ma da tempo, già da sempre ne ero stato innamorato.
E insomma
non so com'è, come non è, fatto sta che a un tratto anche lei si innamora di me, ma non mi dice niente. I giorni passavano, io a un certo punto...
Cosa?
Non ho più resistito e le ho detto tutto. Sì, che la amo, tutto insomma.
E lei?
Anch'io sono disposta ad amarvi, fa lei, ma non prendetevi gioco di me, sono una ragazza povera, non oso nemmeno amare qualcuno. E così, lì per lì, noi due ci scambiammo la promessa di matrimonio. Io allora sono contento, ma poi penso come dirlo alla mamma. Aspettate un pochino, mi fa lei. La mamma adesso ha paura, non mi darebbe subito a voi. E piange.
E tu?
Io allora ci penso e ci ripenso, ci penso e ci ripenso, finché alla fine oggi, senza dire niente a nessuno, vado dalla madre e le spiffero tutto. Lisanka ed io stavamo in ginocchio davanti a lei e la madre a quel punto ci ha dato la sua benedizione.
No.
Sì, piccione mio, noi due andremo a vivere insieme. Ma per nulla al mondo io mi distaccherò da te.
Vassia, ti giuro, per quanto ti guardo mi pare impossibile che tu prendi moglie. Sai, anch'io avevo pensato di sposarmi un giorno, ma siccome sei tu che prendi moglie, ora beh, sii felice, fratello. Sì, felice.
Adesso io mi sento l'anima così leggera, sai, questa non è la solita storia letta in qualche romanzo. Noi due saremo felici veramente. Oddio, guarda, guarda che roba! Impazza la festa là fuori!
Già, impazza, impazza!
Guarda che spettacolo!
Sai, mi era venuta in mente una cosa prima, ma adesso ho come paura a dirtela, vedi? Io sono entusiasta che tu prendi moglie, davvero, ma dopo, di che cosa vivrai? Voglio dire, riuscirai ad arrivare alla fine del mese?
Oddio, come sei, Arcadi, ma perché non mi domandi piuttosto di che cosa vivono loro?
Chi?
Le Artemiev. Tu ed io, in confronto, siamo dei capitalisti. Poi lo sai, io in certi mesi buoni posso racimolare persino 700 rubli.
Ma quali 700? Solo 300, piccione mio, solo 300.
Julian Mastakovic, tu te lo sei scordato, piccione mio?
Quella è una cosa incerta.
Lui è il mio benefattore.
Ma è precaria. Tu non puoi contare sempre sugli extra. Non è come 300 rubli di stipendio, dove ogni rublo è un amico fedele. E tutto a un tratto Julian Mastakovic potrebbe stancarsi di te e potrebbe prendere un altro. Tutte le sue attività potrebbero anche cessare. E tutto a un tratto Julian Mastakovic potrebbe non esistere più.
Beh, tutto a un tratto il soffitto potrebbe crollarci in testa.
Sì, va bene, non dico niente allora.
Io faccio sempre tutto con un certo zelo. Lui è così contento di me. Oggi mi ha dato 5 rubli d'argento.
Possibile, un premio?
Di tasca sua. Tu sai che lui è sempre così rigido, no? Tu stesso qualche volta sei incappato nelle sue osservazioni.
Beh,
oggi lui è passato in ufficio e ha scherzato con me. Ehi, Lashunkov, andrai a far baldoria per le feste questa sera? Io allora prendo coraggio e dico: certo, eccellenza, e forse mi divertirò. Lui allora ha allungato la mano e mi ha dato i denari. Tofa, se li vuoi prenditeli e vatti a divertire. Beh, mi sono spuntate le lacrime. Lui allora mi ha battuto la spalla e mi ha detto: sii sempre sensibile, Shunkov, sii sempre sensibile, come se io ora così. Mi ha detto, beh, mi sono messo proprio a piangere allora. E anche lui si è commosso un pochino, mi pare. Voglio dire, ma per quale motivo lui si dovrebbe stancare di me?
Ma... A proposito, Vassia, tu hai finito di copiare per lui quelle carte?
Quali carte, dici?
Come quali? Quelle. Quel famoso lavoro extra, quello che lui ti ha affidato da 3 settimane.
Non mi ricordare, fratello, non mi ricordare.
Beh, che cosa è successo?
Non le ho ancora finite.
Non le hai ancora finite?
Non ancora.
E com'è possibile che tu non l'abbia ancora finite?
Arcadi, che c'è? Mi guardi in un modo, mi si rimescolano le viscere. Adesso mi ci metto subito, infatti ho ancora 2 giorni di tempo. Ma perché tu ti inquieti sempre per me?
E se poi non riuscissi? Lui oggi ti ha dato i denari e tu adesso ti sposi. Ma com'è possibile che tu non l'abbia ancora finite?
Sì, ma ragiona, scusa, potevo forse starmene a casa. Io in ufficio non riuscivo nemmeno a stare fermo, io soltanto a lei pensavo. Adesso io starò a scrivere tutta la notte, domani notte starò alzato e finirò questo lavoro, quanto è vero iddio. E tu mi deprimi sempre in un modo. Ah? Le ho parlato di te. Che penna schifosa. Ci avevano pure invitato per il Capodanno.
Stasera?
Sì, stasera.
Niente festa,
no,
allora?
Niente festa, bisogna andare avanti con questo lavoro, purtroppo. Lo sai anche tu, se non si finisce in tempo non si sa che cosa ne possa venire fuori.
Ma te,
scusa, non posso risponderti adesso, colpa mia che ho iniziato il discorso. Volevo fare altre 2 paginette, ma poi t'ho pensato e mi sei subito venuto in mente. Chissà come mai mi venite sempre in mente voi due. Chissà come mai mi venite sempre in mente tu e lei.
Vassia?
Sono
2 ore filate che scrivi, sei stanco, caro, vuoi del tè?
No, niente tè, caro, grazie.
Ti riposi un pochino mentre lo bevi e l'istante penoso passerebbe.
Arcadio, devo andare avanti con questo lavoro, adesso ti prego non mi disturbare.
Sai, mi era venuta in mente, fa niente, scrivi. Ma a te è rimasto ancora molto da scrivere?
Sì, molto, incredibilmente molto.
Quanto?
Non lo so, un quadernetto.
Vabbè, questo
pare.
Non è mica molto.
Qua dentro ce n'è ancora.
Tanto?
Non lo so, un po' di roba.
Un po' di roba.
4 scartoffie, 2 foglietti.
Ma allora, piccione mio, oggi è il Capodanno. Stasera sono tutti riuniti nelle loro famiglie a giocare alla tombola, a ridere insieme. Soltanto io e te siamo orfanelli, perché tormentarci proprio stasera? Ma andiamo da loro piuttosto. Mi presenti a loro oggi stesso, restiamo soltanto un paio d'orette. Sì, un paio d'orette, poi separazione fino alla fine, fino a quando non avrai terminato le tue carte, promesso!
Sì, va bene, ma soltanto un paio d'orette, però mi raccomando!
Sì, va bene, corro a mettermi in gala, corro a prepararmi!
Aspettami, Arcadio, devo ancora spazzolarmi, fra!
Dai, sbrigati, va, se andiamo a festeggiare, è il Capodanno!
Aspettami, Arcadio, oggi tornando ho visto un negozio francese di Madame Leroux, oggi sono entrato lì dentro e ho visto una cosa meravigliosa!
Cosa?
Una cuffietta! Si chiama modello ma non Lescaut. È tutta di tulle, leggera, con i nastri color ciliegia. Ce n'è di più ricche, mi fa lei. Ma la vostra scelta se è la più coquette, è la più civettuola. E se poi non è cara...
Che dunque?
Un regaluccio, anima mia. Un regaluccio per la mia Lisanca.
Ah, certo, un regaluccio per la tua Lisanca. Io proprio non ci avevo pensato. E anche se fosse caro, Vassia, davvero, tu sei il più alto fra tutti i poeti. Andiamo a festeggiare, è il Capodanno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Guarda un po' cosa ti sei andato ad inventare, ma non le scote. Tu ci vettavi, preconcello, ci vettavi in solitudine, a bella posta ti nascondevi nei negozi francesi. Sei proprio un viveur.
Forse sono nato viveur.
Come hai fatto a scovare quell'amore di cuffietta? Io non lo
ma
so.
Ma perché non ne avevano una ancora più bella?
Ma dove la trovi una ancora più bella? Era una cosa che non è uguale, tutta di tulle, leggera, con i nastri color ciliegia che vanno fra il tulle e la trina e poi scendono giù, sulla nuca, fra il collo e la schiena. Ma tu non l'hai nemmeno guardata, sì. Tu t'eri incantata a guardare da un'altra parte, tu t'eri incantata a guardare quei due lacrimoni grossi e simili a perle che spuntavano fuori dagli occhietti della tua Lisanca. Ah, fratello, te lo confesso, io appena l'ho vista mi sono innamorato cotto di lei.
Arcadio, sono così felice.
Ah, sono così felice anch'io, Colombello.
Ma tu non puoi nemmeno immaginare cosa sto provando io in questo momento. Il mio cuore adesso è così pieno. Guarda, guarda, guarda che cosa mi ha scritto la mia Colombella. Ti lascio una ciocca dei miei capelli foltissimi che alla luce del sole sembravano neri.
Vassia.
Oh, Colombella cara, Lisanca mia, Vassia. Perché proprio a me, dico io, che cosa ho fatto io di speciale? Guarda fuori, quanta gente infelice, quanta vita monotona, senza una festa.
Vassia.
Me mi ama una simile ragazza a me, tu stesso oggi hai potuto apprezzare il suo nobile cuore.
Vassia, davvero, tu sei il più fortunato fra tutti i mortali.
Io sono nato con un difetto fisico, tu lo sai, sono un po' storto da un fianco, sono sbilenco. Ma lei si è innamorata di me così come sono. Lui oggi è passato in ufficio e ha scherzato con
e
me.
E ti ha dato i denari.
E tu soprattutto, tu mi rendi così felice con la tua amicizia che a volte mi sembra che non mi sposerei nemmeno se tu non ci fossi.
Vassia.
No, non dire una parola, lascia solo che io ti stringa la mano e che ti ringrazi.
Adesso noi staremo sempre insieme, non ci separeremo mai più. Oramai io l'amo quanto amo te, sai, oggi ho detto una sciocchezza, i soldi basteranno. E come se basteranno, appena l'ho vista ho capito subito che basteranno qualsiasi cosa per lei. Lei sarà il nostro angelo e la vostra felicità si riverserà su di me. E poi, se l'uomo è allegro, i sogni son radiosi. E ogni tanto magari ci piovono in testa 5 rubli d'argento. E ad ogni rublo una bella cuffietta, una sciarpetta, dei calzini. Ah, a proposito, lei mi deve fare assolutamente una sciarpa nuova. Guarda, guarda come sudicia questa. E oggi mi ha combinato proprio un bel guaio.
Guaio.
E anche tu sei un bel tipo, eh. Mi presenti mentre c'ho ancora sto collare addosso? Ero tutto avvoltolato dentro questa sciarpa di lana bruttissima. E per fare più effetto l'avevo anche annodata dietro. Bisognava togliersi tutto prima di entrare da loro per presentarsi in un aspetto più vantaggioso. Tu invece spalanchi la porta e gridi così come se niente fosse. Eccoti il mio migliore amico Arcadio, abbraccialo e dagli un sacco di baci. E dopo che l'avrai conosciuto gliene darai ancora di più. Certe volte provo perfino vergogna per i tuoi eccessi di entusiasmo. Questi dimostrano il tuo buon cuore, ma è una cosa goffa, non sta bene.
Arcadio, non dire così. Tu sei sempre stato un po' maldestro con le donne.
Che
una
cosa?
Volta è accaduto perfino che tu hai aperto una porta
e tu sei sempre solo solito Vassia,
poi...
indisponente, insopportabile, certo sempre il caro e ottimo Vassia, ma alla fine l'insopportabile lo spietato Vassia.
Arcadi, non fare così! Tu hai fatto furore tra le donne questa sera, hai parlato in un modo così intelligente, così brillante, che dopo un'ora la conversazione non si era ancora esaurita. E con quale tatto, poi, con quale delicatezza sei andato a tastare certi argomenti. Del mio rapporto con Julian Mastakovic, per esempio, è tutta una serie di cose che hanno a che fare con me, col mio lavoro.
Sì,
la vecchia si è quasi incantata a guardarti parlare. A un certo punto mi ha preso da parte apposta per dirmi che tu sei il più perfetto e il più simpatico di tutti i giovanotti. E anche la mia Lisanca lo ha notato.
Che cosa?
Beh, che sei un vero gentiluomo, così a modo, così posato.
Vassia, io ti devo confessare una cosa.
Arkady Ivanovic?
Sì?
Aggiustatemi questa cuffietta.
Ah, certo, ecco qua.
Ah! Adesso che il nostro caro Vasinka è di là con la mammina, io vorrei approfittarne di voi.
E come?
Vi vorrei ringraziare personalmente.
E per cosa?
Ma per il preziosissimo Vassia. Sapete, lui mi parla sempre di voi, di come gli siete amico e in che modo sincero gli volete bene e lo assistete con i vostri preziosi consigli. Sapete, io vi sono estremamente riconoscente per questo.
Non c'è bisogno che mi ringraziate per questo.
Ah, ma io lo voglio darvi tutta la mia riconoscenza. Voglio darvela tutta.
Ma grazie.
Ma perché non vi fermate qui da noi stasera? Fino alla mezzanotte festeggeremo insieme, giocheremo alla tombola, sarà magnifico.
Sarebbe magnifico, sì, ma noi purtroppo non possiamo restare. Vasinka ha un lavoro urgente da fare e lo deve terminare al più presto.
No, quel terribile lavoro extra.
Già, proprio quello.
Ma come va che non l'ho ancora finito?
Lui lo ha completamente trascurato.
Ma come è possibile?
Come non capirlo? Voglio dire, voi lo avete reso così felice con i vostri con le vostre. Sì, ma adesso bisogna mettersi al lavoro, bisogna darci dentro.
Oddio, sì, assolutamente. Voi dovete stargli sempre accanto, mi raccomando. Lui si prende a cuore sempre tutto, ma è così debole, così impulsivo e conosce così poco gli uomini e la vita pratica. Io ve ne prego, abbiate sempre cura di lui.
Io veglierò su di lui e cullerò il suo destino.
Noi staremo sempre insieme, allora.
Ma certo, amicizia per lui e amicizia per voi.
Voi giurate, dunque, giurate.
Vassia, è tardi, Vasinka, è ora di andare.
Oh, porca miseria, eccomi, arrivo.
Rigati, dai.
Eccomi, Arkady!
Eh?
Arkady!
Ah!
Eccomi, stavi
sì.
dicendo!
Quando tu ti sei appartato con la vecchia... Beh... La tua Lisanka mi ha preso la mano e mi ha voluto ringraziare personalmente. Sì, per come ti sono amico e in che modo sincero ti voglio bene. Ma poi... Ma ha mostrato anche un po' d'apprensione circa le condizioni della tua salute, e la particolare impulsività del tuo carattere, e la tua scarsa conoscenza degli uomini, della vita pratica, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, io le ho promesso che avrei vegliato sempre su di te, religiosamente, e che anche lei, insomma, sperava che noi non ci saremmo lasciati mai più. Tu adesso tieniti stretto a me, Vasinka. Io oramai veglio su di te. Noi adesso prenderemo in affitto un altro appartamento con 3 camerette ben separate. Una per te, una per lei ed una per me. 3. Anzi, no, 2. 2 camerette. A noi non ne servono di più, sì. Andrò io stesso domani a vedere i cartelli sui portoni. Lei sarà la nostra padrona di casa e noi lavoreremo sodo. Ah, come lavoreremo, al pari dei buoi che arano la terra. Vassia, che c'è?
Arkady, ti prego, adesso basta parlare, io devo andare avanti con questo lavoro, non mi disturbare.
Che rabbia che non abbiamo la stessa scrittura e non ti posso aiutare, mi ci metterei subito a scrivere al posto tuo.
Non ti preoccupare, fratello, io finirò questo lavoro quanto è vero, iddio.
Sì, scrivi, fratello, a volte t'ho visto scrivere molta più roba e molto meno tempo. È in caso estremo, lo sai, no? Si può far correre la penna. Scrivi? Guarda! Vieni a vedere, Vasinka! È quasi mezzanotte! È impazza la festa là fuori!
Arkady, basta parlare! Io devo andare avanti con questo lavoro, adesso non mi disturbare!
Ma andiamo fuori piuttosto! E domani finisci il tuo lavoro!
Domani devo andare da Julian Mastakovic, io domani!
Da Julian Mastakovic?
Sì, voglio andare a mettere la firma nel registro degli auguri!
Ma che stai dicendo? Tu non ne hai bisogno!
Io voglio andare ad apporre la firma quest'anno, assolutamente!
Ci andrò io, se vuoi, al posto tuo!
Ma ti pare il caso che ci vada tu?
Che c'è di meglio?
Ad apporre la firma,
di colui
così è il mio
ormai.
Benefattore, se poi si accorge che la mano è d'un altro, potrebbe anche insospettirsi.
Ma come se ne accorgerebbe? Scusa, tu sai che faccio la tua firma in modo del tutto somigliante, faccio anche lo svolazzo uguale al tuo.
No, non si può fare una cosa del genere, ci andrò io da lui, è deciso.
Va bene, vacci pure.
Io finirò questo lavoro, quanto è vero, iddio, adesso starò a scrivere tutta la notte, domani notte starò alzato e finirò. Tu va pure se vuoi, vatti a divertire.
Vassia.
E se mi addormento, svegliami alle 8.
Vassia, sta calmo. Tu finirai questo lavoro, quanto è vero iddio. E anche se poi non riuscissi, non sarebbe certo un delitto.
Arkady, lo sai, a volte mi piacerebbe poter parlare con te come ad un amico.
Beh, parla allora, che cosa ti turba?
Vedi, ad alcuni di noi è dato di fare grandi cose nella vita.
Certo.
Certo. Mentre ad altri, come a me, soltanto piccole cose. Ma metti caso che si esigesse da te una certa riconoscenza e che però poi tu non fossi in grado di dimostrarla, voglio dire, tu che cosa faresti?
Ma sia davvero, io non riesco a comprenderti.
Vedi, io non sono mai stato un ingrato, ma se poi non so esprimere tutta la mia gratitudine, allora è come se lo fossi. E allora farei veramente la figura dell'ingrato e questo allora mi uccide, lo capisci?
No, non capisco, no. È mai possibile che tutta la tua gratitudine consista per te nel copiare in tempo, nel mettere la firma? Perché non pensi ogni tanto a quello che dici? È forse con questo che si esprime la riconoscenza?
Vasya, Vasya.
Oddio, che ore sono?
Sono
le 11, t'avevo chiesto, svegliami alle 8.
Mi dispiace, Vasyuccio, a che ora ti sei addormentato?
Non lo so, verso le 6, credo. Come fa freddo di notte. Beviamo un po' di tè?
Sì, subito, riscaldati. Corro subito a preparare il samovar. Buon anno, fratello! Buon anno!
Salve, fratello, salve, altrettanto a te, caro! Vai adesso, vai, su! Corri a preparare il samovar!
Sì! Aspetta un momento, Vasinka!
Oddio, che cosa succede adesso?
C'è una sorpresa per te!
Arkady, che hai fatto?
Chiudi gli occhi, non Oddio, ti muovere!
Tu non dovevi!
Dai, su, apri gli occhi, non fare tante storie.
Oddio, ma guarda che roba! Un portafoglio di pelle con un cervo disegnato sul retro. Ma guarda com'è bello e com'è somigliante.
È tutto al naturale e corre con una velocità straordinaria.
Ma è meraviglioso.
Un regaluccio per il mio Vasinka.
Ma io proprio non me l'ero aspettato. Grazie, fratello, grazie. Su, facciamo presto adesso però, eh. Io devo andare subito dalla mia... Da Julian Mastakovic adesso e poi devo andare avanti con questo lavoro.
Perché non
mi
ascolti per una volta?
Un
giorno
di tempo.
No,
ci andrò
tuo.
Io da lui è
va
deciso.
Bene, vacci pure allora. Chi te lo impedisce? Io andrò da loro intanto.
Da chi?
Dalle Artemiev. E così farò gli auguri da parte tua e da parte mia. Che te ne pare? Vasya?
L'hai pensata bella.
Bene, vado ad aggiustarmi la barba.
Beh, va anche da lui, allora.
Da chi?
Da Julian Mastakovic. Sì, ci andrai tu a mettere la firma. Ho cambiato idea. E poi vai anche da lei. Sì, falle gli auguri e dille... tutto quello che ti viene da dirle. Baciala, abbracciala, poi torna a casa e raccontami tutto. Io starò a scrivere, intanto non passerò il tempo in ozio.
Bene, sì, bravo. Tu resta a casa e finisci il tuo lavoro. E poi vedrai, saremo felici e contenti. Passeremo le serate insieme, giocheremo alla tombola. Sarà magnifico. Abbracciami, Vasya. Vasya, che c'è?
Non lo so, mi sono sentito un po' triste.
Oh, ma tu mi uccidi con questa tristezza. È un giorno di festa, tra l'altro, come fai ad essere triste?
Non lo so, mi sono sentito un po' solo.
Come solo? Tutti ti vogliono bene. Lisanka ti ama, Mastakovic ti stima e il tuo lavoro va avanti. Come può tutto questo esserti così insopportabile?
E non lo riesco a sopportare, si vede.
Io fra poche ore sarò a casa. Tu cerca di far correre la penna piuttosto e non stare mezz'ora su ogni parola. Non devono mica litografare quello che scrivi per farne un'opera d'arte.
Beh, guarda, no? Questa poi...
In tutta Pietroburgo non c'è scrittura migliore della tua. Perfino Mastakovic l'ha notato.
Quando?
Bravo, Shunkov! La cosa più importante è la chiarezza. Io voglio soltanto, ed esigo soltanto, chiarezza. Chiarezza! Vasya? Vasya? Vasya, dove sei? Ah, sei qua allora. Mi hai fatto spaventare. Vasya, che hai fatto? Sei stato da lui oggi.
Da chi?
Da Julian Mastakovic. Ho trovato la tua firma nel registro degli auguri. Perché non sei stato a casa a scrivere? Non no. guardarmi in quel modo. Parla piuttosto.
Arkady, io ti devo confessare un segreto.
Cosa?
Io ti ho ingannato. Io ho tradito la tua amicizia.
Ma che cos'è questo?
Questo è quello che devo copiare davvero per domani mattina alle 9. Io non ne ho fatta nemmeno la quarta parte. No, tu non domandarmi come questo è accaduto. Io ho sprecato inutilmente 3 intere settimane perché andavo sempre da lei e soltanto a lei pensavo. E soltanto adesso che la felicità sta per giungere, io sono ritornato in me. Mi pare di uscire da un sogno.
Vasya, sta calmo. Io ho capito che cosa ti succede. Tu sei ancora un po' agitato e scosso dalla giornata di ieri. Tutta questa felicità t'ha scombussolato. Tu ti ricordi quel che ti accadde l'anno scorso quando passasti di grado e diventasti registratore di collegio? Che per la felicità e la riconoscenza raddoppiasti lo zelo, ma per una settimana intera sciupasti soltanto il lavoro. Ecco, adesso t'accade la stessa cosa.
Ma non è la stessa.
Ma sì che è la stessa, è lo stesso motivo. Tu t'ammazzi di lavoro ma non combini niente. Perché non sei andato avanti a scrivere oggi?
Non lo so, non riuscivo a rimanere senza di te.
Ma che stai dicendo, Vasinka? Tu ti sei messo in testa non so quali paure, ma non va bene così. Qua si può anche perdere la testa. Tu adesso ascoltami, noi ci salveremo. Ma tu mi devi promettere che domani mattina, appena ti svegli, andrai da lui per chiedergli una proroga.
No, non si può fare una cosa del genere. Lui è il mio benefattore. Se non si consegna in tempo, non si sa che cosa ne possa venire fuori.
Se tu non ci vai, ci andrò io allora, per forza. E gli racconterò tutto. Del tuo turbamento, di come ti sei accasciato. Ed egli saprà tutto.
No, tu non ci andrai, non ci andare. Ti prego, ti prego.
Va bene, tu adesso ti crucci perché non vuoi che dica nulla a Julian Mastakovic. E per carità di Dio, non glielo dirò. Ma mi devi permettere almeno domani mattina di andare in ufficio a indagare su che tipo di lavoro è mai questo. Se è una cosa urgente, se è importante, o se arriva in ritardo, che cosa ne potrebbe venire fuori. E appena scopro qualcosa corro subito da te. Ma lui stesso si è già dimenticato, magari. E allora siamo salvi, già c'è speranza, vedi?
Arkady, basta, ti prego, tu mi uccidi così.
Vasya, io ti uccido perché so come sei fatto. Ma io non so più cosa devo fare con te. Tu mi hai straziato l'anima, martire mio. Sono 3 anni ormai che viviamo insieme sotto lo stesso tetto. E grazie a Dio tu sei buono, sei affettuoso e tutto il resto. Ma sei debole, sei imperdonabilmente debole. E anche la madre di Lisanka lo ha notato.
Quando?
Oggi, proprio oggi. E poi sei un sognatore. E anche questo non va bene. Io lo so che cosa vorresti. Tu vorresti che Julian Mastakovic fosse fuori di sé dalla gioia che tu ti sposi e che desse un ricevimento in tuo onore, magari. E siccome tu adesso sei felice, allora vorresti che tutti quanti di colpo diventassero felici e venissero qua, tutti insieme, ballando e a farti gli auguri. E no, io non rido, è così. Tu non sai essere felice tu solo, perché non riesci a sentirti degno della tua felicità. Perché proprio laddove dovevi dimostrare il tuo zelo hai mancato. E ti riesce penoso pensare che sentirai dei rimproveri da quello che tu reputi il tuo benefattore e che dovrai rinunciare all'affetto e alla stima che lui prova per te. Ma non è affatto necessario che tu rinunci al suo affetto se è questo che ti tormenta. E dal momento che è questo, io domani semplicemente andrei da lui per chiedergli un giorno di proroga. E non scuotere la testa. Tu di una semplice mancanza hai fatto un delitto, lui invece è magnanimo, è misericordioso, non è come sei tu che te la prendi sempre per tutto, che fai sempre...
Basta, ti prego, basta, semplicemente basta adesso, io non ho ancora finito, ma se non ho finito vorrà dire che non avrò finito, ma non occorre che ci vai tu! Io adesso, vedi, sono così stanco che non riesco neppure a parlarne, parliamo di qualcos'altro, parliamone al più presto, non torniamo per forza su questo argomento, io non scriverò neppure adesso. Scriverò soltanto 2 paginette, così, per arrivare a un punto qualsiasi. Arkady, lo sai, io è da un pezzo che ti vorrei fare questa domanda. Ma com'è che tu mi conosci così bene?
Se tu sapessi fino a che punto io ti voglio bene, non mi faresti questa domanda, no?
E infatti, lo sai, io non lo so proprio il perché. Io non so come mai tu mi abbia messo addosso così tanta affezione. Sai, forse tu non lo sai, ma a volte il tuo affetto persino m'accasciava. E tu non sai quante volte io prima ad addormentarmi, sì, perché io poi penso sempre a te quando mi addormento. Io mi sono bagnato di lacrime e il mio cuore ha tremato, sì, perché tu mi vuoi così bene, mi vuoi sempre così bene, che però poi non posso mai in alcun modo ringraziarti, non posso mai in alcun modo esserti riconoscente.
Bassia, ti prego, non dire così.
Ma che cosa? È così. Vedi, io vorrei sempre dirti tutto, ma però poi temo sempre ad amareggiarti, perché poi tu t'amareggi sempre per tutto, mi sgridi per tutto. A volte io ho persino paura. Guarda come sto tremando adesso, non so nemmeno il perché.
Bassia, sta calmo.
Sono calmo. Che cosa credi, che mi voglia uccidere o che mi voglia ammazzare? Tu vuoi che mi calmi? Ecco, sono calmo. Non sono mai stato più calmo in tutta la mia vita.
Beh, parla. Che cosa ti ribolle nel cuore?
Mi sembra di non essermi mai conosciuto prima. E che anche tutti gli altri io li ho conosciuti soltanto ieri. Cioè, io non sentivo, ero insensibile, non apprezzavo fino in fondo. Vedi, io soltanto questo vorrei sapere. Com'è possibile che io a nessuno non ho mai fatto del bene, perché non lo potevo fare? Persino d'aspetto sono sgradevole e tutti quanti invece mi abbiano voluto bene. Tu, per esempio, tu per primo, ma che cosa credi? Che io non lo vedo, che non me ne accorgo? Io soltanto tacevo solamente. Adesso, sai, vorrei che tutta questa storia finisse al più presto. Io ho un presentimento ora. Rovinerò la mia felicità. Sai, io sono stato da loro oggi, ma come vedi io non sono riuscito ad entrare perché avevo un peso nell'anima. Io mi sono fermato davanti alla porta, lei suonava il pianoforte, io ascoltavo ma non sono riuscito ad entrare perché avevo paura, non so perché.
Vassia, perché mi guardi in quel modo?
Non lo so, non mi sento molto bene, forse. Sai, io ho le gambe che mi tremano, sono stato alzato tutta la notte e ho negli occhi, ho come del verde qui. È qui.
Vassia, parla, anima mia, tu mi spaventi così.
Arcadi, c'è una speranza, io credo. Domani io gliene porto una parte e per il resto gli dirò una bugia. Sì, che si è bagnato, o anzi no, che l'ho perduto. Anzi no, che si è bruciato. No, io gli dirò tutto. Sì, gli dirò che è andata così e che non ho potuto farci niente ed egli saprà tutto. Gli parlerò del mio amore. Sì, tanto anche lui si è sposato da poco, mi pare, mi capirà. Tutto questo ovviamente lo farò con calma, con deferenza. Lui vedrà tutte le mie lacrime e rimarrà commosso.
Certo, si capisce. Tu va da lui e spiegagli ogni cosa, ma qua non c'è bisogno di lacrime. Perché queste lacrime adesso?
E va bene, niente lacrime. Ma tu fammi andare avanti. Io non farò commuovere nessuno, ma tu fammi andare avanti.
Vassia, piuttosto mettiti a letto.
Arcadi, non t'affliggere, perché tu ti inquieti sempre per me?
Ti riposi un pochino e fra poco ti rimetti al lavoro.
E va bene, mi sono strapazzato troppo, forse, hai ragione. Sai, volevo fare altre due paginette, ma adesso ho cambiato idea. Mi vado a coricare.
Vassia, sono piccole contrarietà familiari quelle fra di noi. Sono cose piccine, in fondo insignificanti. Quello che conta veramente è l'affetto e la stima di Julian Mastakovic, io credo, e non li perderai.
Ma...
Vassia, io non voglio essere il tuo assassino. Questa non è una cosa semplice, ma è piuttosto importante. Non si può lasciar stare così. Che cosa hai deciso, finalmente?
Come vuoi.
Prima che tu t'addormenti, bisogna risolvere questa questione. Io non ti lascerò prender sonno finché non mi avrai detto che cosa hai pensato. No! Basta! Basta con questo! Oddio, che cosa succede adesso? Vedi, se si fosse ammalato sarebbe stato meglio, tutto il suo cruccio sarebbe passato e la faccenda si sarebbe aggiustata, sarebbe andato tutto per il meglio e potevamo farla franca. Ma di che diavolo sto sparlando? Vassia? Si è addormentato. Buon segno. Veglierò su di lui tutta la notte.
Thank you.
No. Asia. Asia. Vassia! Vassia, da quant'è che stai scrivendo?
Arcadi, ma come fai ad essere così stupidotto? Guarda, ci sei cascato come un merlo. Ero riuscito a far correre la penna, finalmente. Ero riuscito a far correre la penna, finalmente. Ed ecco, guarda tu stesso. Arcadi, che c'è? Perché tu mi guardi così?
Vassia, tu stai scrivendo con la penna asciutta.
Ma ho capito, ma che cosa c'entra questo adesso? Perché tu non pensi ogni tanto a quello che dici?
Oddio, questo non è uno stordimento, è una cosa seria.
Ma certo che seria! Io ero appena uscito dalla condizione di plebeo, mi capisci? E con le mie sole forze io m'ero saputo elevare da un simile stato. E per non parlare dell'affetto speciale e della stima che lui provava per me, lui solo aveva saputo distinguere in me il mio talento, la mia rara sottomissione. E grazie a lui l'anno scorso io avevo ottenuto il primo grado nella gerarchia burocratica russa, il primo su 14, registratore di collegio. E io avevo fatto sempre tutto con un certo zelo, mi capisci? Lui era così contento di me, proprio lui che mi ha dato i denari, proprio adesso che mi dovevo sposare, ma è una cosa brutale. Anche lui si è sposato da poco, mi pare, ma perché dunque?
Vassia, che cosa?
Ma perché dunque mi mandano soldato? E io non capisco, ma com'è possibile? Forse qualcuno gli ha sparlato di me.
È una cosa momentanea, forse.
No, guarda, non è momentanea, mi mandano soldato per negligenza sul lavoro. Ma com'è possibile? Perché proprio a me, dico io, che cosa ho fatto di male? Mi raccomando, non dirlo a nessuno questo, che non ti sfugga nulla questa volta. La disgrazia è la mia, lascia che la porti io solo.
Vassia, Vassia, torna in te stesso, ti prego.
Amore mio, mia amata, che colpa ne hai tu? Che cosa è colpevole lei? Lei era poverina, non osava nemmeno amare qualcuno. La colpa è la mia, la colpa è tutta mia. Perché farla soffrire così? È come ucciderla questo. Perché? Non lo capiscono. Addio, povera Lisanca, addio colombella cara, addio.
Vassia, Vassia, tu non ti muovere, aspettami qui, io corro a cercare aiuto.
Aspettami, Arcadi, non te ne andare. Tieni questo prima. Sì, loro me lo toglierebbero, è sicuro. Ti lascio una ciocca dei miei capelli foltissimi che alla luce del sole sembravano neri. Poi me lo porterai. Sì, me lo porterai poi. Su via, basta, fratello, basta. Si vede che tu hai un cuore buono. Vai ora, vai! Dio santo! Senti che roba, impazza la guerra qua fuori! È tempo d'andare!
Allora corsi subito da Julian Mastakovic. Bisognava pure farne rapporto a qualcuno, no? Eccellenza, eccellenza, Shunkov è impazzito del tutto. Si è convinto che lo mandano soldato perché non ha terminato il suo lavoro.
Perché dunque è impazzito?
Non lo so, per riconoscenza, credo.
Per riconoscenza? Ma come può un uomo impazzire per riconoscenza?
Aveva un cuore debole e non riusciva a sopportare...
Sì, sì, va bene, ma dove si trova adesso? Eccomi, eccellenza!
Shunkov, che ti succede?
Io ho un difetto fisico, eccellenza. Sono un po' storto da un fianco, sono sbilenco. E poi sono piccolo di statura, ho il fiato corto. Non sono abile al servizio! Abile!
Shunkov! Shunkov!
Abile! Hey!
Dio mio, come mi dispiace, era un giovanotto così sensibile, prometteva tanto, era amante del sapere, si sforzava sempre di imparare. E così, per nulla un uomo si è rovinato, e figuratevi che il lavoro assegnato non era nemmeno urgente e niente affatto importante. Beh, bisogna fare qualcosa adesso. Condurlo via. Il medico disse che i malati di quel tipo bisognava portarli subito in ospedale e così è stato. Vassia fu fatto sedere per terra in attesa della carrozza e a tutti quelli che riconosceva faceva dei cenni col capo, come per dir loro addio.
Ogni tanto guardava la strada e si preparava a sentire che gli dicessero è ora. Finalmente tutto finì. Arrivarono gli infermieri dell'ospedale e lo portarono via. Al termine dell'orario d'ufficio andai dall'Artemiev. Non è proprio il caso di dire quello che avvenne. Appena mi vide arrivare, la vecchia perse l'equilibrio. Lisanka invece provò a dire qualcosa, ma a un tratto i suoi occhi si riempirono di lacrime e non le uscirono nemmeno le parole di bocca. Io non sapevo che cosa rispondere. Lei allora si girò dall'altra parte, come per nascondermi il proprio dolore. In quel momento m'accorsi che portava ancora sul capo quell'amore di cuffietta dalla quale forse non s'era mai separata. Il mio cuore allora fu come inondato da un fiotto di sangue improvviso che ribolliva di colpo per una qualche possente sensazione, fino allora sconosciuta, come se solo allora avessi compreso perché era impazzito il povero Vassia. Labbra tremarono, i miei occhi si accesero e mi sembrò di penetrare con lo sguardo qualche cosa di nuovo.
Lo spettacolo Cuore debole di Enoch Marrella, da un racconto di Fyodor Dostoevskij con Enoch Marrella ed Edoardo Ripani, musica di Angela Bruni, regia e drammaturgia di Enoch Marrella. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Flavio Francucci, uno dei curatori e interpreti dello spettacolo Strade de Roma, in scena a Roma, Teatro India, dal 16 al 21 maggio 2023, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, salve, buongiorno a tutti.
Che operazione è?
Strade di Roma è l'operazione che nasce un po' per far conoscere gli autori a cui sono dedicate appunto delle strade, perché i poeti romani non sono soltanto quelli più famosi, ovvero Belli, Trilussa o Pascarella, ma ce ne sono anche tantissimi altri, anche molto importanti, che però purtroppo non sono così noti. E quindi l'idea è quella di fare questa passeggiata per queste strade dedicate a questi poeti con delle letture appunto delle loro opere principali.
Com'è stata la scelta degli autori e dei testi di riferimento?
Con Graziano ci siamo confrontati. Graziano, che è uno dei massimi esperti della cultura romana, anche un grande scrittore, ha scritto anche lui dei sonetti, dei libri meravigliosi. Ci siamo confrontati appunto per capire come poter fare questa passeggiata in maniera ottimale. E la selezione dei testi naturalmente è stata convogliata per renderla nel miglior modo possibile dal punto di vista della resa spettacolo, se vogliamo così. Noi faremo questo reading con due colleghe, due attrici pazzesche, che sono appunto Giulia Trippetta e Francesca Strei, e la selezione dei testi è stata, diciamo, mirata da un punto di vista tempistico, per avere una tenitura tale da mantenere alto l'interesse di chi ascolta, veramente. Questi step, che sono 10, per i 10 autori che sono stati selezionati, sono stati presi in considerazione anche dal punto di vista, come dicevo, del tempo, ma non tanto del tempo di lettura, anche per un equilibrio di intenzioni, di voci. All'inizio c'erano molti più testi, abbiamo dovuto fare ovviamente una scelta per ottimizzare i tempi e la resa dello spettacolo, ecco.
Quali sono le tematiche toccate dagli autori?
Ovviamente si parte da Belli, per Gioacchino Belli, poi si va su Trilussa, a seguire c'è anche Pasquino, quindi le pasquinate rivolte contro la Chiesa e i Papi, ancora Crescenzo del Monte, poeta giudaico romanesco, poi Iandolo, Cezanazzo, Aldo Fabrizi, abbiamo anche Cesare Pascarella, la piccola Raffaella la Crociera, che è molto conosciuta, c'è anche Anonimo Romano, che era Maurizio Ferrara, peraltro. Le tematiche sono diverse, cioè si va dalla politica, per dire da Anonimo Romano, che si affronta proprio una tematica molto forte politica, e il tema politico, ovviamente contestualizzato nell'epoca di riferimento, lo affrontano un po' tutti, chi contro il Papa, chi contro i governatori che ci appartengono di più, quindi si fa anche riferimento al fascismo, al comunismo, nel caso di Anonimo Romano. Trilussa contesta anche la disparità tra ricchezza e povertà nel sorcio delle città, nel sorcio di campagna, che una poesia molto bella, molto divertente e anche molto significativa. Si affrontano varie tematiche come l'amicizia tra due ragazze che si confrontano nella loro prima esperienza dal punto di vista proprio fisico, la prima esperienza con un uomo. Insomma, le tematiche sono molto molto varie, ma fondamentalmente sempre con quel pizzico, anche se vogliamo, di nostalgia per dei tempi che non ci sono più, ma è un confronto proprio che si ha, è come se si facesse veramente un viaggio nel tempo per alcuni sonetti, capire la differenza anche di come si prendono determinate notizie e come si affrontano determinate situazioni anche familiari. Ecco, le tematiche sono varie e sempre però affrontate appunto decore, come si suol dire nel gergo romanesco.
Uscita unica a Roma o avrà un suo percorso lo spettacolo?
Speriamo, speriamo che questo progetto possa essere sviluppato, perché sicuramente all'interno della realtà romana è uno spettacolo che può rendere, banalmente anche per le scuole, come dicevo all'inizio, nasce come passeggiata reale, cioè da fare fisicamente. Poi per varie impossibilità abbiamo pensato di farla virtuale, quindi noi faremmo da traghettatori per il pubblico tra le strade di Roma con delle proiezioni dietro di noi. Quindi lo spettacolo è anche molto facilmente trasportabile anche in altre situazioni, in altri teatri. La speranza è quella che possa diventare uno spunto didattico, perché no? Io mi metto sempre dalla parte dello spettatore, quindi ho pensato, che cosa avrei pensato io a scuola se mi avessero fatto vedere una cosa del genere? Io credo che sarei impazzito, di ciò c'è, cioè, molto divertente, sarei stato molto felice, quindi la mia speranza è che possa essere un appuntamento fisso su Roma. Perché no portarlo anche fuori, piano piano, per far conoscere anche delle realtà poetiche romane e romanesche anche in giro per l'Italia.
Lo spettacolo Strade de Roma a Roma, Teatro India, dal 16 al 21 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori e interpreti, Flavio Francucci. A presto!
Grazie mille, a presto!
Con Marco Ceccotti della compagnia Nano Egidio, per presentare lo spettacolo Nano Egidio contro il male di vivere spesso incontrato a Roma, Fortezza Est, dal 18 al 20 maggio 2023, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti. Sì, Marco del Nano Egidio, però per poco, perché queste sono le tre date con le quali con il collettivo Nano Egidio diamo l'addio alle scene. Abbiamo deciso di andare lì a Fortezza Est, dovevamo festeggiare i 10 anni, 2 anni fa, poi è successo quel che è successo, lo sanno tutti. Ho litigato con Simone Francesco, no, beh, è successa la pandemia e la chiusura, quindi il decennale si è spostato a 11, poi è successo che capitava con la finale di boxe, non l'abbiamo potuto fare, quindi festeggiamo i 10 anni dopo 12 anni e anche lo scioglimento di questo collettivo che tanto ha dato alla scena romana, italiana, off e on, e che tanto poco ha ricevuto, ecco, questo lo devo proprio dire. No, scherzo, però comunque è vero che ci sciogliamo, però rimaniamo amici.
Quindi si continua ognuno per conto suo?
Sì, sì, ognuno per conto suo, ma ogni tanto poi anche cose insieme, perché comunque altri progetti dove che ci vedono insieme, ci siamo io e Simona con questa splendida non belligeranza, con Francesco con gli spettacoli appunto anche per i bambini, poi tutti e tre ogni tanto, se riesce fuori il podcast, quel Cattivoni e Misteri per le scuole, noi ci vediamo. È proprio Nano Egidio con il suo umorismo, il suo spettacolo con pupazzi, nani da giardino e giocattoli che lo mettiamo un po' nel cassetto.
Com'è il bilancio di questo decennale?
Bellissimo, bellissimo, per questo che è stato bello e abbiamo deciso appunto di finirlo prima di andare a litigare per questioni che possono essere di soldi o artistiche. È stato, a parte gli scherzi, una cosa molto bella, una delle più belle esperienze sia lavorative che personali, la mia carriera, lavorare con Francesco e Simona, e credo anche che siamo riusciti a far divertire chi ci ha visto, abbiamo fatto delle cose belle, simpatiche, che hanno regalato un po' di sorrisi, ecco.
Avete scelto questo spettacolo per chiudere questa 3 giorni, di cosa si parla?
È uno spettacolo, l'ultimo che abbiamo scritto, che è Contro il male di vivere spesso incontrato, dunque lo si incontra spesso questo male di vivere, abbiamo deciso di affrontarlo appunto nella nostra maniera. Uno spettacolo scritto un po' di tempo fa, come succede un po' con le cose comiche, ho anticipato i tempi, si scherza un po' sul politicamente scorretto, cosa si può dire, cosa non si può dire, come scherzare. Sono soddisfatto di questa cosa. Ci parla appunto anche un po' di religione, di crisi, di comicità, e credo che sia un po' la somma di quello che abbiamo fatto in questi anni. Ci saranno anche un po' integrazioni di spettacoli più vecchi, ci sarà proprio la prima scena che ho scritto e che ha dato il là poi al primo Nano Egidio, season 1, l'interrogatorio tra Batman e il Nano Puffo, e ci saranno anche altre battute che ci vengono in mente durante le prove, quindi può piacere sia ai fans della prima ora sia a chi non ci ha conosciuto in questi anni, poveri loro, potranno conoscere così la nostra decadenza bella.
Ecco, proprio per chi non vi ha conosciuti, com'è la messa in scena di questo lavoro?
C'è sempre la nostra struttura che è stata in tutte e tre gli spettacoli, proprio dal punto di vista scenografico, però quasi rotta, e che forma vari elementi scenici dello spettacolo. Ci sarà sempre il nano da giardino, che è Nano Egidio, ci saranno pupazzi, giocattoli, maschere. La cosa che darà il là al tutto è un attentato che è successo alla redazione di Risate a denti stretti, dove i personaggi delle barzellette, stanchi di essere presi in giro, hanno fatto un attentato che può ricordare un po' quello che era successo a Charlie Hebdo. Useremo il green screen, quindi cose proprio tecnologiche, ma lo useremo in maniera errata, come facciamo noi, e cercheremo un po' di fare un colossal, ma con pochissimi mezzi, perché comunque il nostro è sempre stato un teatro povero.
I vostri riferimenti web sono ancora attivi?
Il sito internet no, l'abbiamo dismesso perché sapevamo, però c'è comunque i nostri canali Instagram, il mio personale, c'è Ciccotti, diviso per Gero Francesco, e Oppedisano Simona per Simona, oppure il mio sito www.marcociccotti.it, dove lì ci sono un po' di informazioni. Comunque ci trovate appunto in giro nel web.
Ho visto che si tratta di una conclusione, stai lavorando su qualcosa?
C'è lo spettacolo, quello, questa Spagna non belgiranza, che dopo aver vinto il premio in box sta girando, ha vinto 30 date, siamo più o meno a metà, abbiamo un'altra stagione per farla, abbiamo girato un po' tutta l'Italia e sta andando molto bene. Poi sto scrivendo testi nuovi, sto aspettando sempre questo filone un po' più serio, che poi non scrivo mai completamente serio. Sto scrivendo nuove cose, in più sto iniziando a fare la gavetta, diciamo, nel mondo ormai celebre della stand-up comedy, quindi che ho capito che comunque anche questo è un motivo di scioglimento, e che si guadagna di più stando da solo, facendo spettacoli da solo. È vero, forse ti diverti un po' di meno, questo è il lato negativo, però a parte che sto facendo questa esperienza appunto sia nei teatri, nei locali, andando io cercando di modellare il mio modo di fare umorismo, la mia comicità con il mondo della stand-up comedy, dove appunto di solito si parla sempre di fatti personali, io sto cercando di mettere un po' le mie tematiche in questo modo di fare comicità.
Lo spettacolo Nano Egidio contro il male di vivere spesso incontrato a Roma, Fortezza Est, dal 18 al 20 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Marco Ceccotti della compagnia Nano Egidio, che poi saluterà. A presto!
Grazie, grazie a voi. Ci vediamo a Fortezza Est e poi non ci vediamo più. No, però, nel senso, dal punto di vista collettivo, poi singolarmente ci si vede.
Con l'autrice e regista Francesca Romana Miceli Picardi per presentare lo spettacolo Le Prescelte a Roma, Biblioteca Casa del Parco, giovedì 18 maggio 2023. Ben trovata.
E ben trovato a te, è sempre un piacere, Fede.
Cos'è questo lavoro?
Questo lavoro nasce prima della pandemia e io lo chiamo, virgolettato, l'antifemminicidio, nel senso è un viaggio che cambia ogni volta che lo mettiamo in scena. Sono 5 attrici meravigliose e una musicista bravissima, che è una cantante jazz, che è Susanna Stivali, e che ci accompagna. Quindi sono 5 donne, sono 5, io le chiamo opere d'arte, nel senso sono installazioni viventi. Poi bisogna venire per capire di cosa sto parlando. I 5 monologhi raccontano di vita e sono supportate da una traghettatrice di anime, e poi c'è l'alchimista sonora, che è Susanna Stivali. E si può dire poco, nel senso è veramente un viaggio, perché se no si va a scoprire tutto il concetto delle prescelte. Posso dire semplicemente che dopo tanti anni che mi occupo di violenza sulle donne, ho osservato veramente da vicino il fenomeno e ho cercato da scrittura di fare il contrario. Noi non ci chiediamo mai come erano le vite di queste donne prima. Ci siamo soffermati, secondo me, un po' troppo sulla loro fine e non si racconta mai queste donne cosa hanno lasciato. E quindi io parto proprio dal concetto finale, cosa stavano facendo prima che accadesse l'atto finale. E poi questo lo possiamo dire, è un viaggio nell'Ade. E da questa cosa, dai loro sogni e dalla loro forza, si racconta poi la loro vita. Ecco perché l'antifemminicidio. Cioè, chiediamoci chi erano queste donne. E racconto cinque donne diversissime tra loro. Sono cinque monologhi diversi. Barbara Caridi interpreta Yuki, che in giapponese vuol dire coraggio. Ilaria Giambini non ha mai smesso di battere. Valentina Borrelli non resta che Aia. Rita Giannini con Da sotto. E Luana Pantaleo con A pelle. E Susanna Stivali, che è una fantastica cantante jazz, lavora insieme a due delle attrici, che sono Valentina Borrelli e Luana Pantaleo, senza svelare cosa succede. Anche lei parte viva delle prescelte.
Com'era partito il progetto?
Il progetto era partito proprio da una stanchezza personale di quante volte mi sono trovata ad interpretare testi dove si parlava tantissimo di violenza. Cosa accade quando qualcuno abusa di te? E ho sentito fortemente la spinta, come dicevo prima, di voler raccontare invece la vita di queste donne, perché la violenza è l'atto, tra virgolette, ultimo, è quello che accade quando il processo si è già innescato in qualsiasi situazione sociale, dalla borgata fino alla classe alta, violenza non a classe. E quindi parte da un ragionamento interno che mi sono fatta da autrice, cosa vorrei dire da donna lesbica e da donna che comunque non ha subito determinate violenze ma ne subisce altre, cosa vorrei che si narrasse delle donne. Questo è stato il mio pensiero.
Il lavoro di messa in scena è stato fatto congiuntamente con le attrici?
Sì, io lavoro fondamentalmente insieme alle ragazze, le guido, non faccio solo regia ma faccio lavoro di coaching. Ho costruito insieme a loro e sono realmente brave e realmente vere. E qua svegliamo un arcanino, supportate anche da trucco cinematografico.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sull'Instagram della Biblioteca Casa del Parco, sull'Instagram di Pineta Sicura e sul mio personale che è Francesca Romana 114 e su Facebook su tutte le attrici citate Gira e anche sul Facebook della Biblioteca del Parco, che oltretutto invito a venire a visitare perché è un luogo magico, perché all'interno della Pineta Sacchetti, dove le attività culturali sono all'ordine del giorno, fanno un lavoro strepitoso di diffusione sul territorio e oltretutto è ad ingresso gratuito e offerta libera. Cioè, almeno per quello che riguarda le prescelte, è ingresso gratuito sempre per tutte le attività culturali della Biblioteca del Parco, che è una cosa importante per il territorio.
Lo spettacolo Le Prescelte a Roma, Biblioteca Casa del Parco, giovedì 18 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, regista, Francesca Romana Miceli Picardi. A presto!
Grazie mille.
Con Riccardo Pisani, autore e regista dello spettacolo Cassandra o della Rivoluzione Mancata, in scena a Roma, allo spazio OFF in piazza San Cosimato 39, sabato 20 maggio 2023 alle ore 21, ben trovato.
Buongiorno, ben trovato, grazie di questo nuovo spazio.
Che lavoro è questo?
Cassandra della Rivoluzione Mancata è un lavoro che nasce da un'esigenza profonda, che è quella di raccontare quello che è stato uno dei momenti più importanti, credo, della nostra storia recente, che ovvero la stagione del movimento No Global, dove fondamentalmente noi ci siamo interrogati su, partendo dall'idea di lavorare sul mito di Cassandra, qual è la grande profezia inascoltata dei nostri tempi. E più di vent'anni fa quello che è stato il movimento dei movimenti aveva messo in guardia il mondo intero su tutta una serie di possibili derive sociali, politiche, economiche, ambientali, che si sono rivelate esattamente. La previsione era stata giusta, ma non è stata ascoltata, si è stata colpita a più riprese, a più livelli, sia fisicamente, politicamente, giuridicamente. E quindi volevamo raccontare questa cosa, perché ci interessava parlare di questo aspetto mitologico della profezia inascoltata, e per noi oggi è questa. Quindi, partendo dalla Cassandra di Christa Wolf, abbiamo lavorato a una rilettura più attuale, dove raccontiamo quello che per noi è una cosa molto importante, perché per noi portare uno spettacolo a teatro significa comunque raccontare quello che a noi preme dal punto di vista sociale e politico, e abbiamo trovato questo focus.
Su cosa avete centrato il testo rispetto a queste tematiche?
Il testo parte da uno studio della Cassandra di Christa Wolf, però rielabora attraverso anche una scrittura originale quelli che sono i passaggi chiave di questa vicenda. Partiamo da oggi, quindi partiamo da 20 anni dopo, per andare a riattraversare in qualche modo quello che è stato il No Global Forum di Napoli, G8 di Genova, quello che è stata la Diaz, Bolzaneto, i processi di ribelle, raccontando quella che è stata poi la volontà di affossare questo movimento. E siamo andati a recuperare anche dei testi dell'intervista, abbiamo fatto molto studio di ricerca, perché comunque abbiamo attraversato quella stagione 20 anni fa in maniera attiva, e con uno sguardo posteriore abbiamo cercato di recuperare quindi gli atti dei processi, le interviste ai militanti, le testimonianze, tutto il materiale che poi è andato a comporre il lavoro. Siamo andati anche a scomodare il comandante Marcos con lo straccio del suo discorso. Insomma, si racconta come questo momento dei movimenti viene frammentato e come poi oggi rimangono tante piccole stanze, tante piccole voci, tanti piccoli ultimi, tra virgolette, questa emarginazione voluta dall'alto, che invece bisogna in qualche modo ricompattare, forse con una nuova profezia. In chiusura c'è una lettura prospettica di quello che può essere invece il ritorno a un'unità di intenti. La cosa importante era che quel movimento aveva dato voce a tutti in maniera trasversale, e noi siamo andati a recuperare quelle voci cercando di capire come oggi, come tante piccole gocce, possiamo tornare a essere mare, insomma, ecco.
Come avete realizzato la messa in scena?
Abbiamo cercato di lavorare su una messa in scena super minimale, nel senso che ci piaceva centrarci appunto sui concetti, sui testi e su un attrice, un monologo, lo spettacolo, dove fondamentalmente in una scena vuota, come il vuoto che si è venuto a creare, c'è solo questo cubo nero che diventa quasi un appoggio poco più, dal quale però escono una serie di oggetti, di costumi, ci sono delle trasformazioni in scena che raccontano anche fisicamente quello che sono passati i vari passaggi, quindi c'è un momento sicuramente di euforia dove c'è un'estetica più legata proprio a quei giorni, magari alle manifestazioni, poi c'è un momento quasi carnale dove questo spogliarsi invece racconta il peso di questa repressione che c'è stata. Quindi c'è un continuo trasformarsi di questa attrice, di questa militante, di questa novella Cassandra, e non solo attraverso i testi, non solo attraverso il lavoro proprio sugli stadi emotivi, si trasforma continuamente per poi tornare nella fisicità e nella iconografia iniziale per andare a richiudere questo grande cerchio.
Dove sta girando lo spettacolo?
Siamo molto contenti perché stiamo riuscendo a trovare delle date anche in posti non necessariamente teatrali, ma posti legati comunque a un profondo senso di militanza. Saremo il 18 maggio a Genova, a Curitta, per i 20 anni dell'occupazione. Hanno organizzato una serie di eventi però anche per ricordare quella stagione. Saremo a Napoli allo Sfumizzo Liberato, che comunque è un luogo di militanza continua. Saremo a Roma insieme a persone che credono appunto in certi valori, che hanno combattuto per certe cose. Quindi stiamo cercando di portarlo anche in luoghi e con persone che per noi hanno quello stesso modo di sentire, no? Hanno vissuto anche loro quell'esperienza di lotta, continuano ancora oggi ad avere un'idea di società che è diversa da quella che ci impongono, dove un altro mondo non è solo possibile ma è proprio necessario a questo punto.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Lavoro l'abbiamo sviluppato con la mia compagnia, che è Contestualmente Teatro, che ovviamente è sui vari social, Facebook, Instagram, ma anche sui sito www.contestualmenteteatro.it e con il Giardino Segreto di Rocca Romana, che è la realtà gestita da Maria, che è l'attrice in scena. Noi siamo di Napoli, invece che si trova in provincia di Caserta e fa attività sul territorio, sempre in un'ottica di inclusione e di sviluppo sostenibile del territorio. Si chiama il Giardino Segreto di Rocca Romana, che anche lì si fa in social.
Lo spettacolo Cassandra o della rivoluzione mancata in scena a Roma ad Off, Piazza San Cosimato 39, sabato 20 maggio 2023 alle ore 21. Un saluto e un ringraziamento all'autore e regista Riccardo Pisani. A presto!
Grazie mille, ci vediamo presto a Roma.
Con Pietro Dattola, direttore artistico della 13ª edizione di Inventaria, la festa del teatro Off a Roma, in 4 teatri dal 17 maggio al 15 giugno 2023. Ben trovato.
Grazie, ciao a tutti.
Raccontiamolo per chi non lo conoscesse, cos'è?
Il Festival Inventaria, noi abbiamo definito la festa del teatro off, è una manifestazione che cerca di raccogliere il meglio del teatro off nazionale, variando in quanti più possibili linguaggi scenici, quindi andiamo dalla prosa tradizionale a quella un po' più sperimentale, alla clowneria, alla teatro danza. Quindi veramente ce n'è per tutti i gusti, proprio ce ne facciamo sia un punto d'onore sia un vanto di questa cosa qua. Ma vorrei dire un attimo cos'è il teatro off. Il teatro off è il teatro professionale, ma che solitamente non riceve fondi pubblici e quindi si autofinanzia con quello che fa e quindi di solito fa bene.
Quanti sono i lavori scelti per questa edizione?
Su oltre 300 candidature pervenute da tutta Italia abbiamo selezionato 8 spettacoli e 10 demo, poi ci sarà uno spettacolo e una demo fuori concorso e li ospiteremo in 4 teatri sparsi in 3 quartieri della capitale, cioè il Teatro dello Spazio, il Teatro Basilica che sta a San Giovanni, il Teatro Sofia che sta vicino a Piazza Navona e il Teatro Trastevere che sta a Trastevere.
Come saranno articolate le 4 piazze?
Si comincia subito dal 17 al 19 maggio al Teatro dello Spazio, si prosegue il 23 e il 24 al Teatro Basilica, quindi restiamo sempre a San Giovanni, poi dal 26 al 28 maggio ci spostiamo al Teatro Sofia, Piazza Navona, e poi c'è una coda a giugno, dal 13 al 15 giugno al Teatro Trastevere. Sono tutte serate di spettacolo, il 18 e il 19 maggio, invece saranno le 2 serate dedicate alle demo, ci saranno 5 demo il 18 maggio e 6 demo il 19 maggio, appunto al Teatro dello Spazio.
Com'è stata la scelta artistica?
È sempre più difficile. Io quest'anno ci dicevamo che potevamo farne 3 di Inventaria con tutte le proposte che ci piacevano molto e purtroppo poi una selezione va fatta, veramente dispiace perché magari poi le compagnie che non vengono selezionate pensano di non essere apprezzate, invece spesso e volentieri è il contrario. Però sia per un discorso proprio di limiti, sia anche perché noi cerchiamo appunto di esplorare tutti i linguaggi possibili in un arco ristretto di tempo e poi queste selezioni vanno fatte.
Come si sta sviluppando nel corso delle edizioni, visto che siamo alla 13ª?
Negli ultimi anni abbiamo visto un boom, cioè esplosa la nostra rete di partner che consentono alle compagnie finaliste di avere degli interlocutori privilegiati in tutta Italia, perché anche i partner sono sparsi in tutta Italia, sono dei teatri, degli spazi che hanno i loro cartelloni o offrono le loro residenze e che vengono a pescare dal festival per le proprie programmazioni future. E questo è un plus per le compagnie che partecipano a tutte le confezionate, e se vogliamo anche per gli spettatori, perché quanto più è appetibile per le compagnie partecipare, tanto più alta è la qualità delle proposte che ci vengono inviate e che poi selezioniamo, infatti.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Si comincia con il sito www.dovecomequando.net. Tutto il programma comunque è visibile anche su Facebook alla pagina Festival Inventaria, la festa del teatro off, e c'è anche un evento facilissimo, Inventaria 2023.
Un'ultima curiosità sul territorio a livello nazionale, quali sono le scene più vivaci per quanto riguarda le proposte che vi sono arrivate?
Normalmente la Toscana è foriera di buone proposte, la Toscana quest'anno anche la Campania molto, la Lombardia, insomma di solito sono queste le regioni più rappresentate, però è anche vero che molte di queste sono quelle in cui il sistema teatrale è un po' più affinato, diciamo, un po' più di supporto alle realtà, alle compagnie.
Tredicesima edizione di Inventaria, la festa del teatro off a Roma in quattro teatri dal 17 maggio al 15 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro Dattola. A presto!
A presto, grazie a voi!
Con Fabio Biondi, ideatore e curatore della rassegna Congiunzioni, primo movimento, piccolo progetto di ricognizione delle arti sceniche contemporanee a Roma, Teatro Basilica, dal 5 al 21 maggio 2023. Ben trovato.
Buongiorno. Sì, è l'inizio, spero, di un percorso che in qualche modo possa pensare a una parte importante della storia del teatro italiano, e in questa occasione lo fa con tre grandi compagnie, con tre grandi autrici, attrici e registi del teatro italiano, che hanno tutti iniziato la storia nei primi anni dell'80, 83 la Bordoc, 83 gli Alberi, mi sembra 81 la Ferro Sanz. Però il tutto, se posso dire, parte dal Teatro Basilica, perché è un teatro molto bello, che si presta moltissimo, secondo me, per queste operazioni. È un teatro che ha una capacità scenica di ospitare il teatro, la danza, penso anche alla danza, che forse faremo nel futuro. Poi diciamo, il mio primo omaggio è il Teatro Basilica. Sì, è una rassegna, non solo, perché non presenteremo solo spettacoli, questo è importante, ed è un progetto che io vorrei anche rivolgere ai giovani, alle nuove generazioni, che hanno forse la possibilità di incontrare questi tre grandi maestri, questi tre grandi percorsi artistici molto differenti, anche con incontri e conversazioni che saranno a cura di Valentina Valentini e di Carti Pass. Quindi non è solo una rassegna, è anche un modo per stare insieme, per ripensare appunto alla storia del teatro italiano, con le congiunzioni. Queste sono tre esperienze artistiche differenti, però hanno un segno in comune, che è l'aspetto poetico, la voce, il canto, tutto ciò che è della parte lirica del teatro. E quindi questo per me è molto importante, è il filo rosso che unisce la Magrange Gualtieri, Romana Montanari e la Chiara Guidi. È un piccolo catalogo, un piccolo progetto che in qualche modo si pone questo obiettivo, vedere in scena, rivedere in scena per la prima volta nello stesso teatro, tre grandi artisti della storia del teatro italiano.
Com'è stata la scelta?
Riflettere su questo aspetto molto delicato, molto contemporaneo, molto poetico della voce come corpo in scena, del canto, dell'aspetto poetico, e quindi un teatro di parole certamente, ma un teatro di canto, un teatro lirico, un teatro molto poetico che non si preoccupa tanto della narrazione ovviamente, ma di una forma estetica ed etica che pensa e ripensa al proprio tempo. Quindi tre matrici differenti, storiche, però diciamo a dire delle date giocate, sono tutte romagnole, ma questo è molto dopo, e abitano tutte a distanza di 30-40 km, però è questo rischio poetico che si sono prese fin dall'inizio di essere estreme, in parte anche ossessive, ma di scandagliare una parte importante del teatro inteso come atto poetico. Questa non è la cosa più importante.
Com'è pensata l'articolazione della rassegna?
Ci sono tre weekend, iniziamo con Magrange Gualtieri il 5, 6 e 7 maggio, il 6 maggio ci sarà un incontro con lei al termine del secondo spettacolo, il secondo weekend è dedicato a Romana Montanari, che è questo spettacolo molto interessante, che è un omaggio a Bernardo Bertolucci, a partire dal suo libro, Il mistero del cinema, dove Romana Montanari e Marco Mantegna intrecciano una storia, che lo sentono vicino, con la storia di Romana e di Marco, su queste figure della provincia, dove appunto alla scrittura di Bernardo Bertolucci c'è la scrittura di Herman. L'ultimo weekend è 19, 20, 21 maggio, dedicato a Chiara Guidi e al suo lavoro che fa da tempo sulla Divina Commedia. In questo caso lei lavora sull'Inferno, però anche lì sempre non tanto e non solo sul contenuto della prova, se possibile, in modo così sintetico, ma sul canto, sulla pausa, sul silenzio. Cioè su una forma che ha un peso importante quanto il contenuto del testo, ovviamente questo è ciò che devo dire, dove però c'è una parte importante anche della musica. È proprio un intreccio fra la sua voce molto sottile, a volte anche molto forte, ma sempre sottile, e la bellezza della musica in scena. Grande Gualtieri, che è un po' il manifesto poetico della sua ricerca, che si chiama Cattura del soffio, dove lavora appunto su questa cosa della leggerezza, di essere impercettibili, suona della parola che non è quella detta tutti i giorni.
Ci dai dei riferimenti internet per i dettagli del programma?
C'è il sito del Teatro Basilica, che è www.teatrobasilica.com, dove si possono anche comprare i biglietti online, oppure info@teatrobasilica.com, oppure il telefonale Botteghino 392-97-68519. Per la prima volta questi tre grandi maestri del teatro italiano sono insieme al Teatro Basilica, che è un teatro che si pone come contenitore di questi intrecci, di queste congiunzioni poetiche.
La rassegna Congiunzioni, primo movimento, piccolo progetto di ricognizione delle arti sceniche contemporanee a Roma, Teatro Basilica, dal 5 al 21 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e curatore Fabio Biondi. A presto!
Grazie a voi, a presto, arrivederci, ciao!
Il regista Simone Amendola, curatore del progetto multidisciplinare Lettera a Telemaco, sulla presentazione dell'omonimo libro a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 17 maggio 2023 alle ore 19:30. Ben trovato!
Ciao Federico, buongiorno.
Raccontiamo un po' questo progetto.
Le radici molto lontane, nel senso che nasce tutto da questo libro che con Giulia Nania abbiamo fatto riuscire, delle poesie di mio padre, che era un poeta anche molto riconosciuto, ma scomparso giovane nel 97. Per vari motivi che posso sintetizzare come un po' il cono d'ombra, no, di una malattia che entra dentro una casa per quanto riguarda il livello privato e la dissolvenza col mondo pubblico sempre della malattia, cioè una distanza che piano piano si è creata. In qualche maniera a un certo punto, ecco, è un autore che è scomparso ma che invita sia come scrittore che come animatore culturale, era attivissimo, nel senso che poi invita, a parte che come poeta ha vinto il premio Montale nell'87, ha pubblicato un romanzo, ha fondato una rivista di poesia molto importante che si chiama Versi Colori, che negli anni 80 è stata una delle più importanti di quel movimento e che poi appunto ha collaborato con Dacia Maraini nella fondazione del Centro Alberto Moravia, ha tenuto a battesimo l'editore Minimum Fax. Il primo libro che ha pubblicato Minimum Fax è stato di mio padre, che erano tutte interviste a grandi poeti e quindi anche un po' gli scrittori che vi gravitavano attorno, tipo Francesco Piccolo, ecco un po' una storia che era in corso, che poi si è interrotta e nel tempo, insieme alla storia e ai testi, si è perso proprio il nome di uno scrittore. E quindi io mi sono trovato durante il lockdown, che ci abbiamo avuto tutti più tempo, a dire, erano passati 23 anni, a dire ma che ci sta sul web di mio padre? Quindi sono andato a cercare questo nome, Luigi Amendola, e praticamente non ho trovato quasi nulla, cioè su un sito c'erano delle poesie, c'era una biografia su un altro sito e un paio di libri che giravano sull'usato di eBay. E quindi lì mi è venuta proprio così una folgorazione, ho pensato un titolo, mio padre non esiste, e una logline, come è accaduto per Vivian Maier e Sixto Rodriguez, un film può far esistere un artista. E quindi da lì si è aperto un mondo. Poi ho tirato fuori un po' i materiali, che pure per noi è sempre stato un po' difficile far emergere, tirare fuori da, pure i dattiloscritti, dalla soffitta. Giulia Nania si è innamorata delle poesie, mi ha detto no, dobbiamo assolutamente farlo pubblicare. E io nel frattempo ho iniziato a girare questo documentario, che ha dei tempi molto intimi, ecco, non è uno di quei film che progetti, scrivi e di cui fai una pianificazione. E quindi ha iniziato ad emergere, ho iniziato a girare delle cose e ad un certo punto un po' il libro, che è stato presentato la prima volta a giugno 2022, un po' questi materiali che avevo, insomma, a un certo punto ho pensato che nel frattempo che il film va avanti, cresce da dentro, ho pensato che si poteva far esistere il libro e questi materiali che nel frattempo emergevano a teatro, ecco, nel rapporto con lo spettatore. Anche perché, ecco, nel libro sono 5 capitoli, il libro si chiama Lettera a Telemaco, che prende il nome da una poesia che mi ha dedicato a 16 anni, molto bella, e nel libro sono 5 capitoli, 4 tematici sulle poesie, ma soprattutto l'ultimo, credo che sia veramente una pietra miliare della letteratura, un una tessera proprio mancante. Lui ha scritto questo poemetto quasi in prosa in tempo reale alla malattia, che si chiama Perdinca, che è veramente una cosa bella, nel senso, io da autore, da regista, se l'avessi trovato di qualunque scrittore avrei pensato subito: no, ma questo va fatto a teatro, questo è una cosa da far vivere, perché dare le parole in un momento così fragile della vita senza cadere nel pietismo, ma trovando proprio il racconto della fragilità del momento, credo che sia proprio una cosa bella, molto importante.
In parte già lo hai detto, però volevo chiederti: quali sono le caratteristiche della poesia di tuo padre?
Sono fondamentalmente, mi viene da dire, due momenti. Uno, che è quello di questo figlio del dopoguerra, di una famiglia che arriva dal sud. L'emblema di quella generazione forse è proprio il libro Padre Padrone, cioè questa idea dell'emancipazione attraverso un immaginario politico, quindi questa possibilità diffusa all'uomo non elitaria, e quindi anche un po' di esistenzialismo, di ermetismo proprio nei termini più delicati, proprio di trovare la forma dell'uomo. Quindi questa è una parte più giovanile. Mio padre era del 51, quindi più o meno fino ai 30 anni, fino ai inizio anni 80, è un po' questa la poesia. Poi è quella con cui poi ha vinto anche il premio Montale nell'86, mi pare, 87. E poi c'è una poesia diversa, che è un po' con la scoperta della malattia, la leucemia a 36 anni, quindi come se delle priorità della vita fossero cambiate. Io la definisco la comparsa dall'io al tu, cioè comparso il tu, sono comparsi di più gli altri, sono cambiate le priorità e si è arrivati a qualcosa di universale perché particolare, e non di universale perché è già il soggetto della poesia. E quindi c'è una poesia in cui compaiono anche le persone vicine, i figli, gli amici, la donna, fino appunto poi a scrivere questo Perdinca, di cui noi nemmeno conoscevamo l'esistenza, ma nemmeno i suoi amici poeti, ecco, era proprio una cosa che non aveva fatto mai leggere, che invece è, credo, una sintesi molto forte tra l'umano e il lirico. Cioè, mi viene da dire, quando praticamente le parole non devi cercarle, perché è talmente forte il motore della scrittura che le parole sono un tutt'uno con quello che raccontano.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Questa, ecco, è anche una cosa che potrei dire abbastanza divertente, il fatto di avere un autore in lire, come lo definisco io, cioè antecedente al mondo web, e poi per raccontarlo, per farlo esistere, il libro e il poeta, abbiamo fatto appunto una pagina Facebook che si chiama Lettera a Telemaco Luigi Amendola, e l'omologa su Instagram che si chiama solo Lettera a Telemaco, e devo dire è molto divertente questo passaggio, cioè raccontare un autore, farlo vivere con un linguaggio completamente nuovo, mette in luce i pro e i contro di questo presente social che viviamo.
A presto!
Ok, benissimo.
Il regista Simone Amendola, curatore del progetto multidisciplinare Lettera a Telemaco, sulla presentazione dell'omonimo libro a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 17 maggio 2023 alle ore 19:30. Con l'illustratrice Marzia Armaroli, organizzatrice della mostra Ecus Libra a Roma, Industrie Fluviali, venerdì 19 maggio 2023. Ben trovata.
Ben trovata a voi, buongiorno.
Di cosa si tratta?
È un'esposizione di 6 artisti, tra cui ci sono pure io, che tratteranno praticamente il tema dell'equilibrio. La mostra sarà parte del circuito di Open House. In realtà Industrie Fluviali è uno spazio che si presta molto alle esposizioni, così. Loro lo amano definire un ecosistema culturale e a me piace molto, come sono molto affezionata. Infatti un giorno mi hanno detto: vabbè, perché non organizziamo una mostra? E così abbiamo messo insieme questi artisti emergenti, secondo me super bravi, veramente molto molto bravi, e quindi venerdì è il nostro momento.
Com'è stata la scelta degli artisti e delle artiste?
È stata abbastanza divertente perché sono tutte persone che io conosco personalmente, che ho conosciuto facendo il lavoro che accompagna di più il sogno dell'artista, quindi il cameriere. E quindi sono tutti artisti super validi, molto molto bravi, con un grossissimo potenziale che io ho incontrato nei miei vari lavori serali di ristorazione. Abbiamo detto, vabbè, secondo me sono loro le persone giuste, specialmente per trattare il tema dell'equilibrio, no? Che va proprio a identificare quello che è la figura dell'illustratore, dell'artista, che ha un sogno da una parte e dall'altra deve mantenere, mettiamola così.
Com'è l'allestimento?
Sarà non particolarmente caotico, nel senso che ogni artista ha scelto 2, al massimo 3 opere proprie. Sarà sviluppato nella sala principale di Industrie Fluviali, che è solitamente destinata ai meeting, quindi molto grossa. Ci sarà una parete dedicata alla proiezione di un cortometraggio di uno degli artisti, Simone Scarcelli. Una parete sarà dedicata esclusivamente ad una sola opera di Tommaso Armillei. E poi le altre artiste si suddivideranno questa lunga parete, che è la terza parete appunto, con alcune proprie opere, sempre suddivise appunto 2 o 3 opere per artista. Gli artisti sono suddivisi tra fotografi, appunto videomaker, illustratori, pittori, e quindi abbiamo cercato di scaglionarli un po' durante quello che è appunto l'allestimento della mostra.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Su Instagram il collettivo si chiama art.icolo33. Trovate riguardo della mostra sia su quello che è Industrie Fluviali che appunto su diversi articoli web online. Gli artisti saranno Karin Maltempo, Sara Zaffignani, Seta Chiara, Tommaso Armillei e Simone Scarcelli, e poi appunto ci sono anche io che sono Marta Armoli. E il vernissaggio sarà il 19, dalle 18.30 alle 22.30, ed è aperto a tutti. La mostra invece sarà poi all'interno del circuito di Open House del 20 marzo e del 21 maggio, dalle 10 se non sbaglio fino alle 18.30.
Ci racconti anche un po' qual è il tuo percorso artistico?
Avevo questo sogno da bambina di diventare sarta, di fare le filate, e quindi ho fatto il liceo artistico con indirizzo di moda e costume. Poi durante la mia carriera scolastica ho capito che mi piaceva disegnare, ma non quel genere di disegno lì, e poi non ho potuto fare l'università con questo indirizzo qua di illustrazione comunque artistico, e quindi ho iniziato subito a lavorare. Però nei vari lavori che ho fatto, ne ho fatti veramente tanti, da mercato di ortofrutta alla pulizia delle scale alla commessa, ho fatto di tutto. C'era sempre un po' un filone artistico che cercavo di trovare, che so, i colori, le forme, queste cose qua. E quindi poi ho ricominciato a studiare da autodidatta. Io sono di Torino, sono 2 anni che sono a Roma, e secondo me è stata la mia grande fortuna, perché Roma ti dà un po' la possibilità di essere chi vuoi che tu sia, senza bisogno per forza di avere un foglio in mano che ti dice io sono questo.
Il vernissage evento Ecus Libra a Roma, Industrie Fluviali, venerdì 19 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'illustratrice e organizzatrice della mostra, Marzia Armaroli. A presto!
A presto, grazie mille!
Siamo all'agenda per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, e andiamo a scoprire un po' quali sono le offerte di questa settimana per andare a teatro. E ci sono insomma varie cose che vanno... ci vanno indagati un po' e portate all'attenzione. Intanto il Teatro Basilica, perché chiude la rassegna curata da Fabio Biondi per l'Arboreto, Teatro di Mora, che ha dato voce a 3 grandi donne delle arti sceniche contemporanee. Dopo Mariangela Gualtieri ed Ermanna Montanari, queste ultime 2 settimane, l'esecuzione questa settimana toccherà Chiara Guidi, anima della Società Fratello Sanzio, 40 anni. Chiara Guidi presenterà in questa settimana, praticamente da venerdì a domenica, i suoi esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia, focalizzandosi principalmente sull'inferno, e saranno evidenziati insomma in voce attraverso un esercizio di composizione sulle parole di Dante, un'architettura in qualche modo di suono attorno alle sue parole, un corpo sonoro, ecco, quello che viene fuori, saranno messi in luce alcuni dei canti dell'inferno, il primo canto, insomma, poi i più rappresentativi. C'è da andarlo appunto a vedere per scoprirli, quindi alla Teatro Basilica, 19-21 maggio, per Chiara Guidi, con l'Inferno Dantesco. Poi continua il Moisai, la rassegna curata da Pav, che arriva alla sua settimana conclusiva, in realtà il suo weekend conclusivo. Andremo a vedere al Parco Archeologico del Colosseo, alla Domus Aurea, venerdì 19, Elena Bucci e Luigi Ceccarelli con Se resistere dipende dal cuore, ascoltando Amelia Rosselli, un lavoro che ha a che vedere con la grande poetessa Amelia Rosselli, per appunto la voce e il corpo di Elena Bucci, che non è nuova a questo genere di passaggio poetico attraverso i corpi di grandi poetesse, di grandi personaggi femminili. Il 20 di maggio, sabato, ci sarà la lettura clandestina La solitudine del satiro di Ennio Flaiano, con la voce recitante Fabrizio Bentivoglio e, attenzione, al contrabbasso, un grande, immenso musicista italiano, cioè Ferruccio Spinetti, che appunto accompagnerà con il suo contrabbasso la lettura clandestina di Fabrizio Bentivoglio. Mentre invece il 21 maggio andremo a vedere, per chi non l'avesse già fatto, un spettacolo molto bello di Duncan Macmillan, scritto insieme a Johnny Donahue, una autobiografia brillante dal titolo Every Brilliant Thing, con la regia di Fabrizio Arcuri e la co-regia e l'interpretazione di Filippo Nigro. Andremo a vedere, ad ascoltare la storia di quest'uomo che inizia ad appuntare le cose per cui vale la pena vivere e le evidenzia all'interno di un elenco che via via si fa sempre più grande, e quindi risulta anche come l'elenco un po' della nostra vita, del nostro modo di guardare il mondo. Quindi al Domus Aurea, 21 maggio, Every Brilliant Thing, nell'ambito di Moisai, appunto, all'interno della rassegna curata da Papa, al Domus Aurea. Poi ancora, eccoci qui, sì, no, questo è già passato, ahimè, ma invece questa settimana, il 17 maggio precisamente, così domani, mercoledì, andremo all'Ambroio Vinelli, anche per il debutto teatrale del regista Giuseppe Piccioni, il regista cinematografico che abbiamo conosciuto in tanti film, insomma, negli anni, e in questo caso arriva sul palco teatrale con Promenade di Santé, Passeggiata di Salute, una storia d'amore, lui narcisista, ossessivo, lei psicopatica, paranoica, insomma, una bella coppia, e saranno Filippo Tini e Lucia Mascino, che dal 17 al 28 maggio andranno a duettare sul palco dell'Ambroio Vinelli per evidenziare questo passo a due diretti da Giuseppe Piccioni. Poi al Teatro Belli, 17-21 maggio, ci sarà un testo di Michel-Marc Bouchard, che è un drammaturgo del Quebec, che ricordo intervistai anche anni fa quando venne a Roma, ma sono oltre 10 anni fa, non ho memoria di quando fosse precisamente, ma ricordo con piacere il dialogo, la conversazione. In questo caso andremo a vedere un lavoro che si chiama Ton à la ferme, ed è un lavoro del drammaturgo canadese che è stato reso noto anche dal film di Dolan, che però è un po' diverso rispetto al testo teatrale, insomma, si chiude diversamente, e appunto ruota attorno al mondo omosessuale. Ogni giorno, ci dice Bouchard, dei giovani omosessuali vengono aggrediti nei cortili delle scuole, in casa, in città, come in campagna, e ogni giorno le vittime offese, violentate, schernite, umiliate riescono a farcela, alcuni altri invece non ce la fanno. Ecco, il disprezzo contro gli omosessuali, la violenza gratuita per le nostre strade, nella nostra civiltà, con molte virgolette, è quello che andrà sotto l'indagine di Bouchard, che sarà in scena con la regia di Giuseppe Bucci al Teatro Bell dal 17 al 21 di maggio, per l'ultima volta, ahimè, alla Fortezza Est, ovvero sia la chiusura della stagione, ma anche della compagnia. Dopo 12 anni di produzione artistica, più precisamente il Nanoegidio contro il male di vivere spesso un contratto, questo è il discorso completo, se ne va in scena appunto questo lavoro che prende questo titolo, la compagnia del Nanoegidio, formata da Marco Cecotti, Simona Opezzano, Francesco Picciotti, che chiude così, insomma, con un'ultima comparsa, il lavoro insieme. C'è un ex eroe dei fumetti in crisi mistica, un ex nano generico delle chiavi in crisi politica, che uniscono le loro forze per salvare il mondo lottando contro un oscuro nemico che proviene dal passato, che non li ha mai abbandonati, il male di vivere. Quindi, facendo un po', diciamo, il verso a un famoso verso, perdono per il bisticcio, di Eugenio Montale, Nanno Egidio, questo stile dissacrante, ironico, va a occupare il palco della Fortezza Est 18, 19, 20 maggio, da non perdere quest'ultima del Nanoegidio. Teatro Vittoria invece arriva a Boccaccio, Peste e Corna, prima assoluta il Decameron, il Boccaccio, 17 al 21 maggio, le novelle del grande scrittore, e che rappresentò l'avvio della narrativa italiana a tutti gli effetti. Roberto Della Casa sarà il regista di questa versione teatrale curata da Riccardo Barbera, o Barbera, non è dato saperlo al momento, e insomma a identificare quella che è la vecchia pandemia, quella dell'epoca, quella insomma che distrusse il popolo dei primi dell'anno 1300, dal XIV secolo fino alle scorse attuali pandemie che insomma si stanno manifestando in questo tempo, il viaggio di Roberto Della Casa all'interno del Decameron, 17 e 21 maggio al Teatro Vittoria. Poi al Teatro dei Serbi questa settimana andremo a vedere martedì 16 maggio data unica, questa regia di Corrado Accordino con Silvia Giulia Mendola e Michele Fagnani. Si tratta di uno spettacolo tratto dal libro di Michele Bertola, che racconta qualcosa a proposito della politica, o meglio ancora della pubblica amministrazione, che è impossibile da cambiare. Deprimente, ci dice la prefazione di Fabrizio Barca al libro, ma a tutti gli effetti anche emozionante, perché la missione di un uomo pubblico, di un politico, è quella di riuscire a rendere migliori le persone, migliore il contesto in cui essi vivono. L'autore, insomma, entra all'interno di storie di donne e di uomini che lavorano nel pubblico servizio per cercare di mettere a fuoco qual è l'umanità, la fragilità, i punti di forza che si nascondono dietro le mura del comune, questa istituzione che dietro cui si nasconde, insomma, la gestione del nostro vivere quotidiano. Quindi martedì 16 maggio, persone fuori dal comune, al Teatro dei Serbi. Ancora nel raccontare di Frida Kahlo e Chavela Vargas, Viva la Vida, il testo di Valeria Moretti con la regia di Carlo Emilio Erici, si è in scena bando Francesca Bianco e Eleonora Tosto, per questo lavoro tra la pittura e la musica, che però si dà incontro in teatro, Frida Kahlo da un lato, Chavela Vargas dall'altro, messicane entrambe, e animate da una componente artistica dell'esistenza senza eguali. quindi al teatro Bellico, cioè, teatro Off of Theater, da venerdì 19 domenica 21 maggio per Viva la Vida, Frida Kahlo e Chanel Vargas. Poi ancora Teatro Spazio 18B, regia di Maddalena Emanuela Rizzi per Api e Lievito, Anna Kusch sarà in scena, lei sola, e Irma, una donna senza età, sexy ed infantile. La sua la leggerezza, della sua innocenza, racconta, anzi forse cela in qualche modo, gli abusi che ha subito tra il 19 e il 20 maggio nello spazio 18B, Api e Lievito. Al Teatro Rossello, Thanks for Vaselina, di Carrozzeria Orfeo, sarà in scena dal 16 al 28 maggio, un testo ormai diciamo noto al pubblico, perché insomma, sono 10 anni dal debutto, 10 anni che va in scena, e racconta la storia degli esseri umani, illusi, sfruttati, derisi, insomma il canto degli ultimi, gli esclusi dal mondo del successo e del benessere. Questo è quello che è dietro la storia dei genitori disperati, quindi senza futuro, combattono per la sopravvivenza. Andremo a vederlo al Teatro Vascello dal 16 al 28 maggio, quindi da questa sera, attenzione da non perdere. Appuntamento a Londra, non ci vado io, ci va neanche Ilenia Costanza, che ne cura soltanto la regia, questo testo di Mario Vargas Llosa, il premio Nobel per la letteratura di qualche anno fa, in scena Guido Lo Moro, Enzo Piscopo, che è la storia di un incontro in un noto albergo di Londra tra un uomo d'affari peruviano e una donna che si presenta come la sorella del vecchio amico di infanzia sparito in una scienza per ragioni mai messe a fuoco. E nel loro incontro c'è una rivelazione di identità che è ambigua, inquietante, chissà. Andremo a vederlo 20-21 maggio al Teatro Lo Spazio per Appuntamento a Londra. Mentre invece per la rassegna Impronte, la primavera della sostenibilità, il 19 maggio alle 20.30 a Spazio Rossellini andremo a vedere il debutto di Without Color, trilogia sull'abitare. Francesca La Cava è la coreografa di questo lavoro, che è ideato appunto da lei per il gruppo E-Motion, e racconta l'universalità delle espressioni emozionali e l'efficacia del linguaggio del corpo. Ci sono 4 performer che appartengono a culture diverse e si confrontano sulla scena scoprendo le loro differenze, chissà anche la loro vicinanza, i loro punti in comune. Quindi Without Color è il 19 maggio a Spazio Rossellini. E ancora la danza, perché si chiude Orbita, la rassegna di danza curata da Spellbound, e 17 maggio alle 20.30 al Teatro Palladium in prima nazionale Caroline Show e Vanessa Goodman con Gravy Alza e Gardens andranno appunto a chiudere questa rassegna in appunto prima nazionale. Le due Caroline Show, grande compositrice, giovane compositrice, la coreografa canadese Vanessa Goodman, hanno ideato questa performance installativa collaborativa esplorando il concetto di memoria, partendo dalla passione comune per i giardini, sia quelli di un parco, sia quelli di un cimitero, sia quelli reali, concreti, che quelli metaforici. Quindi il 17 di maggio andremo a vedere questo passo 2 tra musica e danza al Teatro Palladium. Quasi l'ultimo questa volta, il nostro Teatro Torbella Monaca, che questa settimana presenta il 16-17 maggio la produzione della Compagnia dei Masnadieri, Massimo Alberto Beato, Jacopo Pezzi alla regia, di Il deserto dei Tartari, La fortezza, il tenente Giovanni Drogo, lo conosciamo, che è il protagonista del romanzo omonimo di Dino Buzzati, che difende la fortezza Bastiani dall'arrivo di questi tartari, che chissà se arriveranno mai, insomma, chissà, un giorno si incontreranno i tartari e Godot, sarebbe interessante capire cosa potrebbe succedere. E invece il 17 maggio ci sarà anche la compagnia di teatro penitenziario Stabile Assai, ironico direi, insomma, The End of the End, scritto e diretto da Antonio Turco, spettacolo, insomma, avrà molti protagonisti attorno al tema della pena di morte, che è un tema molto molto delicato, insomma, quindi il legame tra colpa e pena che spesso è messo sotto indagine, non così spesso dal teatro, però, insomma, importante poterne parlare. Mentre invece dal 18-20 maggio ci sarà in scena Fantasme, la produzione Teatro Sofia, tratto dal libro appunto Fantasme, che va da Messalina a Giorgiana Masi, Come e dove incontrate. Queste fantasme sono ovviamente le donne che sono morte in questa città, donne morte o scomparse in qualche modo, insomma, visto morte o uccise, ecco, questo mi verrebbe da dire, visto che si va da Messalina a Giorgiana Masi, che ricordiamo, insomma, è una vittima del terrorismo di Stato, non ho timore a poterlo dire, insomma. Ci sono fior di immagini che ne raccontano la vicenda. Quindi 18-20 maggio, Teatro Corbella Monaca, Fantasme, andiamo a vedere un po' la storia di queste donne. Mentre invece sempre 18 di maggio, Corpi e Note, il concerto di Armonie, si tratta di una live jam session curato dal gruppo Danza, con la regia di Patrizia Salvatori, Alessandro Moscatelli, che fa dialogare pubblico ed artisti con musica, gesto, parola, utilizza i diversi linguaggi espressivi attraverso il filo conduttore della forza della musica dal vivo, unita alla forza del corpo. Ecco, quindi anche qui, come in precedenza per altri spettacoli che avevamo evidenziato, l'unione di musica e corpo danzante è quello che poi rende questo spettacolo interessante. Quindi giovedì 18 maggio per Corpi e Note si chiude il weekend con Beethoven in Vermont, un testo di Maria Letizia Compalangelo, dal 19 al 21 di maggio, sempre a Teatro Corbella Monaca, con il trio Metamorfosi in scena per la musica dal vivo. Al Teatro Quirino andremo a vedere dal 16 al 21 maggio un spettacolo che è appena stato in varie città del nord e adesso arriva a Roma, Riccardo III da William Shakespeare, con in scena Paolo Pierbon nel ruolo appunto del titolo, grande attore italiano, ronconiano, insomma, che abbiamo visto in tantissimi spettacoli, e la regia è una regia straniera, una regia ungherese, se non vado errato, Kristal Székely, sì, ungherese esattamente, che porta questo spettacolo in Italia. Non è il primo Shakespeare che vediamo, è il primo Riccardo III, ma appunto raramente magari con una regia ungherese, e sarà molto interessante. Ho letto l'intervista di Paolo Pierobon per lo spettacolo di recente, l'ho pubblicato su Teatro Critica, quindi invito ad andare a scoprire un po' cosa c'è dietro questo dramma delle azioni estreme radicali, il protagonista di Riccardo III, l'ascesa di un uomo verso il potere, e anche poi la discesa verso il fondo più fondo che si possa immaginare. 16-21 maggio per quanto riguarda Riccardo III al Teatro Quirino. Qualcosina ancora, perché al Teatro Argentina 16-21 maggio arriva Claudio Tolcachir con Edificio 3, storia di un intento assurdo, un lavoro direi piuttosto, piuttosto bello, che ricordo con piacere, ho visto a Milano forse un anno e mezzo fa, un lavoro anche divertente, insomma, surreale e anche allo stesso tempo commovente. In scena ci saranno Rosario Lisma, Stella Piccioni, Valentina Picello, Giorgia Senesi, Emanuele Turetta. Si tratta di un lavoro che Tolcachir ha scritto per è interpretato dal Piccolo Teatro di Milano. Sandra fa di tutto per rimanere in città. Ettore, dopo la morte della madre, inizia ad avere confuse esperienze amorose. Monica si infila nelle vite degli altri, e poi insieme due ragazzi, Manuel e Sofia, e intersecano i loro destini con quelli dei protagonisti che abbiamo citato prima. Uno spettacolo molto interessante, 16-21 maggio a Teatro Argentina. e lo consiglio caldamente. Ancora andiamo questa settimana anche all'apertura di Inventaria, il festival Inventaria che è arrivato ormai alla 13ª edizione in più spazi romani, sono 19 spettacoli raccolti tra i 300 che sono arrivati. Piero D'Attola e Flavio Germano Delizis della compagnia Dove Come Quando a organizzare ancora una volta anche quest'anno il loro festival, quindi invito anche ad andare sul sito per vedere un po' quali sono gli spettacoli e gli spazi settimana per settimana. Intanto comincio io con l'inizio 17 maggio con Fuck Man in realtà, adesso tagliate di Massimo Sgorbani con la regia di Big Ferracchiati che appunto menziona Teatro allo Spazio, quindi è anche molto interessante sicuramente la regia di Big Ferracchiati da non dimenticare, insomma, da non tenere nascosta. 18 maggio andremo a vedere ancora altri lavori, segnalo Il corpo di Matteotti di Entropia Teatro, dedicato appunto al grande politico dell'epoca fascista che insomma, non riuscì a contrastare il nascente potere dittatoriale. E poi vedremo ancora venerdì 19 altri spettacoli sempre appunto in concorso, e segnalo di Elisa Bongiovanni, vabbè ma non fa niente, questo in realtà è fuori concorso, vado a scoprire. E poi ancora eccoci qua, Teatro Basilica, no, Teatro Basilica si va la settimana prossima, quindi sicuro il 19 maggio, quindi questi tre giorni, 17, 18 e 19 maggio, invito appunto ad andare a vedere sul sito di Inventaria Festival il programma completo, insomma lo seguiremo in queste settimane senza dubbio. Poi ultimissime cose da ricordare, sì, indubbiamente forse lo spettacolo della settimana, andiamo a prendere dalla, anzi due spettacoli, perdono, uno è al Teatro Quarticciolo che è Benedetto Sicca in collaborazione con il Circolo Culturale Omosessuale Mario Mieli va a raccontare questo Pochos, una storia di un giovane napoletano omosessuale che lanciò 11 anni fa un post sulla chat di appuntamenti gay con l'invito a giocare una partita di calcetto, e la partitella che nel giro di poco, cioè viene messa su, inizia a diventare un po' da consuetudine un incontro settimanale attorno al tema dell'omosessualità che viene così affrontato. Certo, è chiaro, la scuola non affronta il tema, però sicuramente è un simbolo, no, di unione e di legame attorno a una condizione che spesso viene considerata come una differenza, come una parte e non certo una integrazione. Questo è quello che viene messo un po' sotto indagine. 20-21 maggio al Teatro Quarticciolo. E poi lo spettacolo che ha vinto il premio miglior regia all'ultimo premio UBU nazionale con la carabina Pauline Peirade, è l'autrice del testo, la regia è di Licia Manera, in scena ci sono Danilo Giuva ed Ermelinda Nasullo, un testo lucido per uscire definitivamente dall'idea di dividere il mondo in buoni e cattivi, analizzando i meccanismi che fanno scaturire i comportamenti violenti. Questa indagine, questa l'analisi che Licia Manera porta sul testo di Pauline Peirade, e ci sono due attori che sono anche contemporaneamente servi di scena e scandiscono all'interno del testo la violenta dinamica violenta di una storia atroce. Quindi questo indubbiamente e sarà l'importante lavoro di questa settimana, sarà in scena alla Colosseo notte 19-20-21 maggio. E con questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.